Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo ancora a Filippesi, capitolo 1, nel nostro studio del prezioso tesoro di Dio, la sua parola. Filippesi capitolo 1 e più particolarmente lo studio che ci occuperà per le prossime due settimane va dal versetto 9 fino all'11 e l'ho intitolato Gli elementi essenziali per la crescita nella pietà. Per molti di voi le cose di cui parleremo saranno un ripasso perché questi sono gli elementi basilari della vita spirituale. Lasciate che vi legga i versetti 9, 10 ed 11 e voi seguitemi mentre leggo. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza ed in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi ed irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Paolo qui fondamentalmente sta pregando per il continuo progresso spirituale dei credenti filippesi. Come i neonati sono destinati a crescere fino alla maturità, così lo sono anche i neonati spirituali e la costante preoccupazione di Paolo era per la maturazione delle persone alle quali Dio lo aveva mandato nel ministero. Infatti questo viene sottolineato ripetutamente, se tornassimo indietro a Galati capitolo 4, uno dei miei spunti preferiti sul cuore di Paolo, al versetto 19 Paolo dice «Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi». Paolo sta dicendo che lui stava soffrendo, che provava dolore nella preoccupazione per la loro crescita spirituale. In Efesini, capitolo 4, scrivendo ai santi di Efeso, egli esprime in modo simile il desiderio che coloro che sono in Cristo giungano ad un uomo maturo, versetto 13, alla misura della statura della pienezza di Cristo e che, al versetto 15, crescano in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetto 28, dice «Noi annunciamo, proclamiamo Lui, cioè Cristo, ammonendo ogni uomo, insegnando ogni uomo con ogni sapienza, affinché possiamo presentare ogni uomo completo in Cristo». Quel desiderio di maturità e di completezza spirituale era sempre nel suo cuore. Pietro lo riecheggia in 2 Pietro 3, 18, quando dice «Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo». Paolo dunque aveva una passione per lo sviluppo del suo popolo, questa era la sua grande preoccupazione. Vediamo questa passione rivelata non solamente nella sua predicazione, nel suo insegnamento e nei suoi scritti, ma in modo particolare nella sua vita di preghiera. Nel mentre percorrete il Nuovo Testamento e leggete le varie preghiere dell'Apostolo Paolo, noterete che esse si concentrano soprattutto su quello. Per esempio, se tornassimo indietro di nuovo e guardassimo alcune delle sue epistole, troveremmo in Efesini, capitolo 1, che egli prega per il suo popolo, per le sue persone. Al versetto 15 dice «Ho udito della fede che avete nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi e quindi non smetto di rendere grazie per voi facendo menzione di voi nelle mie preghiere e prego che il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Prego che gli occhi del vostro cuore siano illuminati affinché sappiate qual è la speranza della sua chiamata, quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità nei santi e qual è l'immensità straordinaria della sua potenza verso di noi che crediamo. In altre parole, voglio che continuate a crescere in sapienza, in conoscenza, in amore, in potenza ed in fede. Questa era la sua grande preoccupazione per il loro progresso. Nel capitolo 3 di quella stessa epistola, al versetto 14, dice «Io piego le mie ginocchia davanti al Padre». E che cos'è che preghi, Paolo? Prego, al versetto 16, che siate fortificati con potenza mediante lo Spirito nell'uomo interiore. Prego che Cristo dimori nei vostri cuori, che siate radicati e fondati nell'amore. Prego che l'amore di Cristo, che supera la conoscenza, sia vostro. che siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, che facciate infinitamente al di sopra di tutto ciò che potete chiedere o pensare secondo la potenza che opera in voi. E di nuovo vi faccio notare che la nota dominante delle sue preghiere era per la loro crescita spirituale, per il loro sviluppo spirituale, per la loro forza e potenza spirituale. Scrivendo ai Colossesi, prega per loro affinché camminino in modo degno del Signore, affinché portino frutto in ogni opera buona, Colossesi 1:10. Che crescano nella conoscenza di Dio, che siano fortificati con ogni potenza, che raggiungano la perseveranza e la pazienza, che rendino grazie a Dio con gioia. Crescita spirituale, maturità spirituale, progresso spirituale. Scrivendo ai Tessalonicesi, rendiamo grazie a Dio per tutti voi, facendo menzione di voi nelle nostre preghiere, e naturalmente la passione delle sue preghiere era l'incremento della loro vita spirituale. La stessa cosa la troviamo nella lettera a Timoteo, in 2 Timoteo 1:3 dice: ringrazio Dio che servo con una coscienza pura e continuamente mi ricordo di te nelle mie preghiere notte e giorno. Ovviamente pregava per la potenza spirituale di Timoteo. In quella breve e preziosa epistola chiamata Filemone, al versetto 4 dice: ringrazio sempre il mio Dio facendo menzione di te nelle mie preghiere, perché sento parlare del tuo amore e della tua fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, e prego che la comunione della tua fede diventi efficace. Pregare per il loro progresso spirituale. Quella era la sua passione, quello era il suo peso, e lo troviamo all'inizio di tutte quelle epistole. E non è diverso qui in Filippesi, capitolo 1, dove dopo aver dato loro una sorta di saluto fino al versetto 8, dopo aver detto loro al versetto 4 che prega per loro, offrendo sempre preghiere con gioia, ora dice loro qual è il contenuto di quella preghiera. Ed il contenuto di quella preghiera riguarda i loro bisogni spirituali. Non troviamo esempi di Paolo che preghi per bisogni fisici o per un successo generico della Chiesa, un benessere della Chiesa. No, egli collega le sue preghiere direttamente al bisogno spirituale. Questa era la sua passione e quello era il suo peso. E vorrei suggerirvi, e tornerò su questo tra un momento, ma vorrei suggerirvi che nulla è più determinante della vera spiritualità quanto la natura della vita di preghiera di una persona. Paolo era spinto a pregare a causa dell'enorme opera dello Spirito di Dio nel suo cuore. Guardate come inizia il versetto 9. E prego questo. Ora lasciate che vi dica che è importante per noi riconoscere che dobbiamo guardare alla preghiera in due modi, va bene? Prima di tutto concorderei che la preghiera è un dovere. Infatti è un dovere. In Filippesi capitolo 4 versetto 6 dice: in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio mediante la preghiera e la supplica con ringraziamento. Questo è un dovere, è qualcosa che ci è imposto come responsabilità spirituale. In Romani 12:12 ci viene detto di perseverare nella preghiera. In Luca 18 versetto 1 Gesù ha detto che dobbiamo sempre pregare senza scoraggiarci. In 1 Pietro capitolo 4 versetto 7 ci viene detto di pregare intensamente con fervore gli uni per gli altri, come espressione di un amore fervente. Quindi non c'è dubbio che la scrittura ci insegni che dobbiamo pregare, c'è un dovere di pregare. Ma c'è qualcosa di molto più profondo che deve accompagnare quel dovere, ed è che dobbiamo percepire la preghiera non solo come un dovere, ma come una costrizione. In realtà ci sono pochissimi passi della scrittura che ci comandano direttamente di pregare. Ce ne sono molti però che ci dicono come pregare. Gesù ha detto: quando pregate, pregate così. Paolo ha detto: perseverate nella preghiera. Ci viene data molta istruzione sul come pregare e su quanto spesso pregare, pregare senza cessare, ma la preghiera non è soltanto un dovere, è una costrizione. Non nasce semplicemente da un requisito esterno, nasce da una passione interna. Infatti, i desideri più profondi di un cuore pieno dello Spirito fluiscono nella preghiera. Vediamo questa costrizione in tutta la scrittura, nei Salmi. Il Salmo 55 ci dà un'affermazione tipica dal salmista, quando egli dice a Dio: porgi orecchio alla mia preghiera, o Dio, non nasconderti alla mia supplica, prestami attenzione e rispondi. In altre parole, non c'è nessuno che lo stia comandando di pregare, egli è costretto a pregare e quindi grida a Dio affinché Dio lo ascolti, ascolti la preghiera che il suo cuore è spinto ad offrire. Nel Salmo 61, versetto 1, dice: ascolta il mio grido, o Dio, presta attenzione alla mia preghiera, dall'estremità della terra io grido a te quando il mio cuore è smarrito. Di nuovo, la preghiera è una costrizione interiore. In quel grande Salmo, il 119, al versetto 58, leggiamo: ho implorato il tuo favore con tutto il mio cuore. E dal versetto 145 dice: ho gridato con tutto il mio cuore, rispondimi, oh Signore. Quindi la preghiera è una costrizione. È in un certo senso è come respirare. Non dovete essere comandati a respirare, la pressione dell'aria sui vostri polmoni vi costringe a respirare, ed un credente vive in una sorta di pressione di preghiera nella quale pregare è una risposta naturale al suo ambiente. Nel Nuovo Testamento troviamo la stessa cosa. In Atti, capitolo 9, versetto 11, credo che sia, riguardo a Saulo di Tarso, ci viene detto: il Signore parlò ad Anania e disse: alzati, va nella strada chiamata diritta ed informati nella casa di Giuda di un uomo di Tarso chiamato Saulo, perché ecco, egli prega. Ora, non credo che subito dopo la sua conversione qualcuno gli abbia dato un comando di pregare, credo piuttosto che pregasse per una costrizione interna del suo cuore. In Romani 8:15 e Galati 4:6 ci viene detto che lo spirito piantato dimorante in noi ci fa gridare Abba Padre, gridando in preghiera a Dio. In Prima Tessalonicesi capitolo 3 al versetto 10 leggiamo: notte e giorno preghiamo con grande intensità affinché possiamo vedere il vostro volto. Come poteva pregare notte e giorno? Come poteva pregare notte e giorno con intensità? Solamente quando questo proviene da una costrizione interiore. In Prima Timoteo capitolo 5 versetto 5 Paolo dice: una vera vedova persevera nelle suppliche e nelle preghiere notte e giorno. Ora, ciò che vi sto indicando è una verità molto semplice, tuttavia una che dovete comprendere. La preghiera è un dovere, e questo non lo neghiamo, da una parte è un dovere, ma dall'altra parte la preghiera è una costrizione interiore, interna. È qualcosa che ci spinge dal profondo. Potreste dire, da dov'è che viene quella costrizione? È generata dallo Spirito di Dio, è generata dallo Spirito Santo dentro di noi. Ora ascoltate attentamente, perché questo è qualcosa che dovete comprendere, ok? La misura della spiritualità di una persona, ok? Afferrate questo. La misura della spiritualità di una persona non è quanto bene si conforma al dovere della preghiera, ma quanto è interiormente costretta a pregare, semplicemente perché la sua passione per gli altri nel regno di Dio è così forte. Questo è fondamentale. Dobbiamo essere sospinti dall'interno. E lasciate che ve lo dica in un altro modo, ok? In modo semplice. I desideri più profondi del vostro cuore emergeranno nelle vostre preghiere. Quindi se guardate le vostre preghiere ed esse riguardano solamente voi, i vostri bisogni, i vostri problemi, le vostre domande, le vostre lotte, le vostre difficoltà, allora è lì che si trova il vostro cuore. E se pregate molto raramente, molto brevemente, molto superficialmente, quello significa che avete un cuore freddo, perché la preghiera è una costrizione. E vi dirò qualcosa di molto semplice, ok? Tutti gli appelli al dovere della preghiera non possono superare un cuore freddo. Non possono. Tutti gli appelli al dovere della preghiera non possono superare un cuore freddo. Quindi se non pregate, non è semplicemente disubbidienza, è che siete egoisti ed il cuore che avete è freddo. Guardate agli Apostoli in Atti 6:4, dove ci viene detto che noi ci dedicheremo continuamente al ministero della parola e dalla preghiera, altrimenti al contrario, alla preghiera e al ministero della parola. Quella era una costrizione interiore, erano spinti a insegnare la parola, erano sospinti a pregare. Questa è una dinamica che opera nel credente. E Paolo aveva questo, e questo è solamente un'introduzione in realtà, ma Paolo aveva quella costrizione. C'era qualcosa dentro di lui, cioè l'opera dello Spirito di Dio, era così controllato dallo Spirito, così puro nella vita, che gli impulsi dello Spirito nel suo cuore gli davano una passione di pregare per le persone. Pregava notte e giorno, notte e giorno. Pregava senza cessare, in ogni tempo, in ogni occasione. Non perché stesse cercando di adempiere ad un dovere come un fariseo, ma perché il suo cuore era spinto a quel proposito, dal profondo. Ora, che forma prendeva la sua preghiera? Qual era la natura della sua preghiera? Guardiamolo insieme nei versetti dal 9 all'11. Mentre prega per il progresso spirituale del suo popolo, e vi ricordo ancora che questo è il dovere del leader o del pastore, pregare per il progresso spirituale del suo popolo. Ma mentre pregava per loro, quali erano le questioni nel suo cuore? Qui troviamo cinque cose per le quali pregava: amore, eccellenza, integrità, buone opere e gloria. E li pregava affinché noi perseguiamo queste cose. Ora, non arriveremo mai ad un amore perfetto, ad un'eccellenza perfetta, ad un'integrità perfetta, a opere buone complete, ad una piena glorificazione di Dio, ma questa è la ricerca della nostra vita, il proposito della nostra vita. Quindi egli ci presenta queste cinque cose che sono gli elementi essenziali della vita spirituale, gli elementi essenziali della pietà. Ora voglio che notiate questo nella vostra mente, non riusciremo ad esaminarle tutte oggi, guarderemo solamente la prima perché è così importante, però voglio che notiate che sono sequenziali. L'amore produce eccellenza, l'eccellenza produce integrità, l'integrità produce buone opere e le buone opere producono la gloria. Ognuna di esse pone un fondamento per la successiva. Se volete un modo per afferrarle nella vostra mente, sono gli elementi essenziali per una sana salute spirituale, va bene? Sono elementi essenziali per la pietà, per la somiglianza a Cristo, per la crescita spirituale, per la salute spirituale, qualunque termine vogliate usare, ok? Ora ricordate, Paolo aveva un grande amore per i filippesi, dice: vi porto nel mio cuore, siete preziosi per me, siete cari, ed è per questo che in questo che esprimo le mie preghiere a vostro favore. Egli si prendeva profondamente cura di queste persone che lo avevano servito nella sua prigionia, nel suo processo, che erano state così amorevoli, così gentili in tante diverse occasioni, e così la sua preghiera per loro riguarda cinque elementi essenziali che dovevano perseguire se volevano essere tutto ciò che Dio voleva che fossero. Guardiamo il primo, ok? Fondamentale, basico, però molto, molto fondamentale, l'amore. L'amore, versetto 9. E questo io prego, che il vostro amore abbondi sempre più e più in conoscenza reale ed in ogni discernimento. Ora, non siamo sorpresi che Paolo inizi parlando dell'amore, però potreste essere un pochino sorpresi da ciò che dirò riguardo all'amore. La questione dell'amore ci è ben nota, e lo era naturalmente in gran parte di ciò che Paolo scrisse. Nella sua introduzione alla lettera agli Efesini parla dell'amore, nella sua introduzione alla lettera ai Colossesi parla dell'amore, nella sua apertura in Prima Tessalonicesi parla dell'amore, nella sua apertura in Seconda Tessalonicesi parla dell'amore ed in molti altri luoghi parla dell'amore. E in quelle introduzioni alle sue lettere molto spesso collega l'amore con altre due cose, la fede e che cos'altro? La speranza, come fa in Prima Corinzi capitolo 13, dove dice: ora dunque queste tre, la fede, la speranza e l'amore, ma la più grande di queste è che cosa? L'amore. C'erano molte grandi virtù spirituali, la fede era una e la speranza era un'altra, ma la più grande di tutte è l'amore. E così, visto che egli afferma che l'amore è la cosa più grande, non siamo sorpresi che esso sia in cima alla sua lista di preghiera per coloro che devono crescere in Cristo fino alla maturità spirituale. E potrei semplicemente farvi notare che in Colossesi 3,14 dice che l'amore è il vincolo dell'unità, è quel legame unico che ci unisce gli uni agli altri. In Prima Corinzi 13,7 dice: l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa, il che significa che la fede e la speranza sono incarnate nell'amore. Così l'amore è ciò che supera tutto, è la virtù che supera tutte le virtù, è il fattore più essenziale della vita spirituale. Avete afferrato questo concetto? Perché qualunque cosa facciate, dice in Prima Corinzi 13, che qualunque cosa sappiate, qualunque sacrificio facciate, anche se date il vostro stesso corpo per essere bruciato, se non avete amore siete che cosa? Nulla. Assolutamente nulla. E questo è molto, molto diretto. La singola più grande virtù nella vita spirituale è l'amore. E non penso che qui egli stia parlando in modo particolare dell'amore per Dio, anche se certamente quello è incluso, piuttosto credo che si stia concentrando sull'amore che abbiamo gli uni per gli altri, quello stesso amore che egli menziona nel capitolo 2, versetto 2, mantenendo lo stesso amore gli uni verso gli altri, essendo uniti nello spirito, avendo lo stesso sentimento, la stessa mente. Il più grande bene che il cristiano possiede è l'amore. Ora parliamo di questo amore a partire da quest'unico versetto, così profondo, così ricco. Egli ci presenta diversi aspetti di questo primo elemento essenziale, aspetti che dobbiamo perseguire, e li definisce per noi in alcuni modo molto, molto specifici. Prima di tutto, vi darò una serie di D che potete annotare. È un amore divino, divino. Sta parlando di un amore divino. Come lo sappiamo, versetto 9, e questo prego che il vostro amore abbondi. Ora egli sta chiedendo a Dio che questo amore abbondi, giusto? Quindi concludiamo che Dio ne è la fonte e dunque diciamo che è un amore divino. Deve essere un amore divino, altrimenti non sarebbe chiedendo a Dio di fornirlo. In Romani 5:5 leggiamo: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Galati capitolo 5, il frutto dello Spirito è amore e di tutto il resto fluisce dall'amore. Gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. È un dono di Dio. Noi lo amiamo perché Egli, che cosa? Ci ha amati per primo. Abbiamo la capacità di amare perché Egli ce l'ha data. Quindi la preghiera qui include la grande verità che Dio è la fonte dell'amore. Stiamo parlando, miei cari, di un tipo di amore divino, non di un tipo d'amore umano. Non stiamo parlando di una semplice attrazione verso un oggetto, non stiamo parlando di sentimentalismo, non stiamo parlando di un'emozione o di un sentimento. Stiamo parlando di una virtù divina data da Dio. Non è priva di sentimento, non è priva di emozione, ma quella non è la sua definizione, come vedremo. Dunque, ciò che egli sta chiedendo è amore divino, e quell'amore divino è riconoscibile perché non è il risultato di un'attrazione emotiva. Non lo è, non lo è. Dio non ci ha amato perché eravamo attraenti. Questo non è affatto il punto. Riconoscete dunque che ciò che egli sta pregando qui è divino, non sta chiedendo ai filippesi di stimolare il loro amore umano, non gli sta chiedendo di essere più sentimentali, più emotivi, più sensibili alle persone su un piano umano. Questa non è affatto l'idea. Egli sta chiedendo a Dio di conceder loro sempre più amore abbondante dalla sua stessa risorsa. È un amore divino, il tipo di amore con cui Dio ama, con cui Cristo ama. C'è una seconda parola che vi darei in questa piccola lista, è un amore de facto, è un amore de facto. Cosa intendo dire con questo? Notate di nuovo nel versetto 9, questo prego che il vostro amore abbondi. Il fatto che dice che il vostro amore abbondi indica che essi possedevano già una certa misura d'amore e lui sta chiedendo quindi una maggiore espressione di quello stesso amore. La forma delle sue parole indica che questo amore era già presente. È amore divino, ce l'avevano, come ho detto, secondo Romani 5:5, l'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori. È lì, non è una questione di acquisirlo, è una questione di vedere Dio aumentarlo. Ogni credente possiede amore divino, è de facto, è lì, è presente, è un dato di fatto. Ascoltate a prima Giovanni 3:14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Molto semplice, no? Come fate a sapere di essere cristiani? Perché amate i fratelli in Cristo. Chi non ama rimane nella morte. E chiunque odia il proprio fratello è un omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna. Se amate, quindi, avete la vita eterna. Se non amate, non avete la vita eterna. E non sta parlando di amore umano, ma sta parlando di amor divino. È de facto, è lì. È lì già presente nella vostra vita, non è una questione di chiederlo. Oh, non ne ho fatto, Dio, dammene un pochino. No, piuttosto è una questione di dire dammi di più, dammi una misura più grande, dammi una maggiore abbondanza di questo amore che è già mio. Ed ancora vi dico, questa è la singola più grande virtù nella Chiesa. Giovanni 13, 34, 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete che cosa? Amore gli uni per gli altri. È la nostra singola più grande testimonianza nel mondo che ci amiamo gli uni gli altri, e se non ci amiamo gli uni gli altri siamo in seri problemi. Infatti Reinhold Niebuhr, il teologo tedesco, disse una volta che la Chiesa gli ricordava l'arca. Non si potrebbe sopportare la puzza dentro se non fosse per la tempesta di fuori. Ma la Chiesa deve essere più che soltanto la migliore tra le due cattive alternative, tra le due brutte alternative. E se c'è puzza dentro, che è appena un pochino migliore della tempesta di fuori, è perché la Chiesa ha perso il suo contatto con la realtà del bisogno di amare. Quindi la preghiera di Paolo indica che egli sta parlando di un amore divino, essendo Dio la fonte di un amore de facto, perché abbiamo già una certa misura di quell'amore dentro di noi, e terzo, di un amore decisivo. Un amore decisivo. E lo dico sulla base del termine usato per amore nel versetto 9, è il termine agape, e questo si riferisce al tipo d'amore più alto, più nobile, di amore più elevato, ascoltate attentamente, che è l'amore di scelta o l'amore della volontà. Non è attirato dall'oggetto, non è un impulso, non è un'emozione, non è un sentimento, non è attratto da qualcosa a causa della sua bellezza, della sua attrattività. Questo è l'amore del mondo. Il mondo dice: ti amo perché tu fai qualcosa per me. E il mondo dice: ti amo perché provo qualcosa verso di te. Quello non è l'amore di scelta, quello è l'amore di impulso, quello non è l'amore della volontà. Infatti la gente dice: mi sono innamorato e non potevo farci niente. Un tale torna a casa e dice a sua moglie: ti divorzio, perché? Perché? Beh, non potevo farci niente, mi sono innamorato. Quello non è amore divino. L'amore divino invece può farci qualcosa. L'amore divino è l'amore della volontà, è l'amore della scelta, è decisivo. Dio ha tanto amato il mondo, e non era perché eravamo così attraenti che le sue emozioni siano semplicemente andate fuori controllo ed egli si è innamorato di tutti noi? Pensiero bizzarro. No, quella non è l'idea. È l'amore di scelta, l'amore della volontà che dice: io ti amerò che tu sia mio amico o mio nemico, io ti amerò che tu faccia il bene o il male, io ti amerò che tu possa darmi qualcosa o portarmi via tutto, io ti amerò. E Gesù lo definì quando disse: nessuno ha amore più grande di questo, che uno dia la sua vita per i suoi amici. È un amore sacrificale, è l'amore della scelta, è l'amore che sceglie di amare l'inaffabile, il non amabile. È una scelta e dovete fare questa scelta più e più volte. Spesso mi sono detto molte volte: sceglierò di amare quella persona qualunque cosa faccia, sceglierò di amare quella persona qualunque cosa dica, sceglierò di amare quella persona anche se mi farà del male. È l'amore di scelta ed è un amore che si esprime nel soddisfare bisogni, compiere atti di gentilezza, prendersi cura di qualcuno in modo pratico, servire umilmente il prossimo. Questo è il tipo di amore di cui stiamo parlando. Non è l'amore del sentimento, è l'amore dell'azione. Non è, in senso stretto, un amore d'emozione, anche se l'emozione verrà. Se leggete 1 Corinzi 13, il più grande capitolo della Bibbia sull'amore, l'amore viene descritto così. Dice: l'amore è paziente, l'amore è benigno, non è invidioso, l'amore non si vanta, non è arrogante, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio, non si irrita, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, gioisce con la verità. L'amore sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, persevera ogni cosa. Ognuna di queste in greco è un verbo. L'amore è un'azione, l'amore è una serie di azioni, non è un atteggiamento statico, è ciò che fate, non è ciò che provate, è ciò che dite, non è ciò che pensate. È azione. È l'amore che si protende per soddisfare un bisogno. E Gesù disse: ama il tuo prossimo come te stesso. E venne la domanda: chi è il mio prossimo? E Gesù raccontò la storia di un uomo che giaceva su una strada con un bisogno e disse: quello è il tuo prossimo? Chiunque incontri con un bisogno, questo è il tuo prossimo. Questo è l'amore della volontà, questo è carattere, che dice: qualunque cosa tu faccia, chiunque tu sia, io servirò in modo sacrificale per il tuo bene, la tua benedizione. E miei cari, la Chiesa non sopravviverà mai senza di questo. Questo dovrebbe essere il nostro segno distintivo. Vedete, è così diverso dal mondo. L'amore del mondo è totalmente un amore di impulso, totalmente un amore di attrazione emotiva. Conosce ben poco dell'amore della volontà. Anche nel suo punto più filantropico fa leva comunque sull'emozione. Per esempio, quando vogliono che mandiate denaro a orfani o a persone bisognose in una qualche parte del mondo, cosa fanno? Mostrano piccoli bambini dagli occhi tristi. Perché? Perché vogliono agire sulla vostra emozione, non sulla vostra mente? Perché tutto ciò che l'amore umano conosce è una risposta ad un sentimento. E Dio ci ha concesso un amore agape, decisivo, che supera di gran lunga tutto questo, che amerà e soddisferà il bisogno della persona ripugnante, così come quello di un piccolo bambino affamato dagli occhi dolci. Questo è biblico, questo è amore divino, e voi lo avete de facto, è lì, per virtù dello Spirito Santo che dimora dentro di voi, dell'amore che è stato sparso, l'amore di Dio che è stato sparso nel vostro cuore ed è attivato dalla vostra scelta, dalla vostra volontà. È la più grande virtù nella vita cristiana. Se non per altro motivo che secondo Romani 13 dall'8 al 10 ci viene detto che se amate adempite a tutta la legge, giusto? Se amate adempite tutta la legge. Avete bisogno della legge che dice non uccidere? Se amate qualcuno non ucciderete qualcuno che amate? Avete bisogno della legge che vi dica non desiderate quello che hanno altri? Se amate le persone non desidererete ciò che hanno? Non avete bisogno di appendere un mucchio di regole in casa vostra se amate tutte le persone che ci sono dentro, perché agirete a loro favore, per il loro bene, per soddisfare i loro bisogni? L'amore adempie tutta la legge, Romani 13,8, è la somma di tutto. E miei cari, il mandato alla Chiesa e il grande peso della vita di preghiera di Paolo era che la Chiesa di Filippi e la nostra Chiesa e tutte le altre Chiese sperimentino questo tipo di amore, dove decidiamo di amarci gli uni gli altri, qualunque cosa facciamo o non facciamo. Gesù lo riassunse dicendo: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi usano. Amate i vostri nemici, amate coloro che non sono amabili. Cosa significa amarli? Provare qualcosa verso di loro? No, fare qualcosa per loro, soddisfare il loro bisogno, qualunque esso sia. Può essere un bisogno emotivo, un bisogno fisico, un bisogno spirituale, un bisogno economico, qualunque esso sia. È la chiave della vita, della crescita, dell'efficacia della Chiesa. L'amore della decisione. Scegliere di amare è una scelta. E se avete carattere spirituale, profondità spirituale, sceglierete di amare. Ma non è così nella Chiesa ed è così triste, no? Qualcuno dice qualcosa che non vi piace e voi reagite, vi vendicate, poi avete fratture, c'è attrito. Ed è così triste. Ci sono persone schierate contro altre persone. L'amore però è la soluzione a tutto questo. Lasciate che vi dia una quarta parola. L'amore per il quale Paolo prega qui è dinamico, non è statico, è dinamico. Dice: io prego che il vostro amore abbondi sempre più e più. Sta già abbondando, lui vuole che abbondi sempre di più, non è statico, non resta lo stesso. Dice: vedo che il vostro amore sta abbondando, la parola che usa qui è per il suo, significa traboccare ondata su ondata, precipitare come una cascata. Sta dicendo: vedo il vostro amore, è dinamico, sta crescendo, sta progredendo, si sta espandendo, si sta allargando ed io voglio che continui ad aumentare sempre di più. È dinamico. Non potete mai essere contenti di dove siete, mai soddisfatti. La sua preghiera è che esso continui a crescere sempre di più in tutta la Chiesa. Oh, a proposito, il verbo greco al presente indica un progresso continuo, un ampliamento della capacità oltre misura ordinaria di amore. Prego che il vostro amore abbondi e abbondi, 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 abbondi. Ora, ovviamente dovete lavorarci su. Vedete, io penso che la seconda legge della termodinamica funzioni con le virtù spirituali tanto quanto funziona con la natura. La seconda legge dice che tutte le cose stanno andando in rovina, la legge dell'entropia, e penso che questo non sia solamente vero scientificamente parlando, ma penso che sia anche vero spiritualmente. Possiamo fare del nostro meglio per coltivare l'amore, ma se non ci lavoriamo, se non ci affidiamo ogni giorno alla potenza dello Spirito di Dio, quella stessa dinamica dell'amore si disintegrerà e si disintegrerà e si disintegrerà. Deve essere continuamente rafforzato, continuamente considerato e curato. È l'elemento più basilare della pietà, l'amore. L'amore. E Cristo, naturalmente, ha fissato lo standard, dice, Efesini capitolo 4, che dobbiamo essere benevoli gli uni verso gli altri, compassionevoli, perdonandoci a vicenda come anche Dio in Cristo vi ha perdonati. E poi il versetto 1 del capitolo 5 dice: siate dunque imitatori di Dio come figli diletti e camminate nell'amore così come anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, per noi, come offerta e sacrificio a Dio. Dice: amate tutti come Cristo vi ha amato. E com'è che Cristo vi ha amato? Vi ha amato dando la sua vita come sacrificio. Amate in modo sacrificale. Amate in modo sacrificale. Vi ricordate quando Gesù lavò i piedi dei discepoli? Fu lì che disse: dovete amarvi gli uni gli altri come anch'io vi ho amato. Com'è che li amati? Lavando i loro piedi sporchi. Un servizio umile, un sacrificio umile. Cristo è il nostro modello. E di nuovo dico che questo non è sentimentalismo sdolcinato, è un amore molto controllato. Andiamo oltre però nel versetto 9 per vedere questa dinamica dell'amore. Dice che il vostro amore abbondi sempre più e più. Ora però ascoltate qui: in conoscenza reale, dice la versione americana, in conoscenza reale. O meglio, in piena conoscenza, o meglio ancora, in conoscenza avanzata. Ora ascoltate questo pensiero, ok? L'amore non è un'emozione incontrollata. L'amore non è un impulso non regolato, è collegato con la verità, nel versetto 9, che il vostro amore possa precipitare sempre di più, ondata su ondata, in conoscenza reale, in vera conoscenza. La cosa che delimita l'amore e che lo conforma è la vera conoscenza, epignosis, una conoscenza avanzata, una conoscenza reale, una vera conoscenza, una piena conoscenza. Di che cosa? Della rivelazione di Dio, della verità di Dio, della scrittura. Quindi lasciate che il vostro amore sia controllato dalla scrittura. Accidenti, questo è così basilare, no? L'amore non è un impulso non regolato, è controllato dalla verità. L'amore cristiano lo è. Non potete dire, wow, ho cercato di amarli, ma mamma mia, sono così scortesi con me, non li sopporto proprio. Non siete liberi di dire quello, perché la scrittura dice di amare i vostri nemici, quindi il vostro amore deve essere regolato dalla scrittura. Ho sentito una signora dire questa settimana, beh, non l'ho sentita direttamente, ho sentito che qualcuno ha detto, che lei ha detto questo, ma ha detto, beh, ho una relazione con qualcun altro, ma questa è la volontà di Dio perché Egli ci ha dato l'amore. No! Egli non vi ha dato quell'amore, il suo amore è controllato dalla verità e la verità dice che non potete commettere adulterio. Questo non è un impulso irregolato? La gente dice, oh, mi sono innamorato, non potevo farci niente. Oh, proprio non potevo farci nulla. Mi sono innamorato e ho perso ogni controllo. Quello è il tipo di amore che ha il nostro mondo. Sono tutti fuori controllo. E dicono, beh, è amore. E quando ti innamori, sei fuori controllo. È vero? Quello è amore umano, completamente fuori controllo. È tutto costruito sull'impulso, è tutto costruito sul sentimento, tutto costruito sull'attrazione emotiva, però non ho nulla a che fare con l'amore biblico, che è totalmente conforme e confinato dalla verità. Certo, nel mondo sono tutti fuori controllo, perché hanno la loro definizione d'amore. Quindi aggiungiamo un'altra D alla nostra piccola lista, ok? Diciamo che è denso, profondo. Il tipo di amore di cui sta parlando è denso. Profondo. E con questo intendo dire che è ancorato alla convinzione che nasce dalla verità. Tipico di questo è tornare al passo che vi ho appena menzionato, Efesini 5, dove dice camminate nell'amore e poi dice, proprio subito dopo di quello, al versetto 2, dice camminate nell'amore e dal versetto 3 non si nomini neppure tra di voi l'immoralità. In altre parole, non lasciate che il vostro amore vada fuori controllo. E potreste dire, camminerò nell'amore, oh, voglio camminare nell'amore con lei. Vedete? E iniziate a camminare in ciò che pensate sia amore con lei e si trasforma in adulterio, fornicazione, e la Bibbia dice, fermatevi! Quello non è il tipo di amore di cui stiamo parlando, è un atteggiamento di servizio umile, sacrificale, conforme e confinato da principi della parola di Dio. Non sono sentimenti fuori controllo, è azione sotto controllo. Sotto il controllo della verità di Dio. In 1 Pietro, capitolo 1, versetto 22, in un certo modo questo lo lega tutto insieme, dice «Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza della verità o alla verità, per aver un amore sincero dei vostri fratelli, amatevi intensamente gli uni gli altri di cuore». Mamma mia, che dichiarazione tremenda! «Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità», bene, voi ubbidite la verità e la vostra anima viene purificata da quella. Ora avete un amore genuino, onesto, non ipocrita per i fratelli. Inseguitelo, dice, ed amatevi intensamente gli uni gli altri dal cuore. Finché è controllato dall'ubbidienza alla verità, potete amare fino al limite. Intensamente, ektenos, teso. È usato di un muscolo teso alla sua estremità. Finché il vostro amore è controllato dall'ubbidienza alla verità, potete amare al massimo. Un cuore obbediente è il fattore del controllo. Quindi l'amore di cui stiamo parlando qui è molto denso, molto profondo, scende molto in basso a livello della convinzione della verità. E quella verità viene dalla parola di Dio. Questo è ciò che controlla il vostro amore, questo è ciò che lo limita, che lo delimita. Più conoscete la parola di Dio, più siete immersi nella parola di Dio, più obbedite la parola di Dio, più grande sarà il vostro amore, più grande sarà la sua espressione e più pura anche la sua espressione. Quindi l'amore di cui l'apostolo Paolo sta scrivendo qui, o per cui prega, è un amore divino, cioè non è umano, viene da Dio, è de facto, è lì, è già presente, è residente per dimora dello Spirito Santo, è decisivo nel senso che non è la risposta ad un impulso ma una scelta, è dinamico nel senso che cresce, che fiorisce, che precipita, che è un'ondata su ondata sotto l'energia dello Spirito. Molto come disse Giovanni 7, dal vostro ventre scorreranno fiumi d'acqua viva, dice. E poi è profondo, è denso, è ancorato in basso, nel profondo, verso la verità che la controlla e lo conforma. Io dico a qualcuno, ti amo in Cristo, loro entrano in sorta di peccato, quale dovrebbe essere la mia risposta? dire oh ti amo troppo per essere troppo duro. No, la vostra risposta è quella di afferrarli per il collo e scuoterli e dire smetti il tuo peccato, smetti di peccare. Perché? Perché la vostra espressione di amore è controllata dalla purezza, dalla santità che troviamo definite nella scrittura, e questa è un'illustrazione di com'è che l'amore è controllato dalla conoscenza reale, dalla conoscenza avanzata. Quindi mentre imparate la parola, crescete nella parola, essa influisce sul vostro amore. Poi un'altra parola, discernente, discernente. Questo amore è anche discernente. In Filippesi, capitolo 1, versetto 9, leggiamo alla fine del versetto che questo amore deve abbondare non solamente in conoscenza reale, ma in ogni discernimento, in ogni discernimento. È una parola greca molto interessante, aesthesis, da cui prendiamo la parola estetico, aesthesis, dovrei dire, ma estetico, estetico. È l'unica volta che questa parola viene usata nella scrittura, e significa intuizione o percezione. Ha a che fare con percezione morale, intuizione morale. Ha a che fare con l'applicazione pratica di quella conoscenza profonda, va bene? Quindi egli sta dicendo che il vostro amore è controllato dalla vostra teologia e dalla vostra intuizione nell'applicazione di quella stessa teologia. Il modo in cui la mettete in pratica. È verità applicata. Amici, il vero amore non è cieco. Alcuni dicono l'amore è cieco, l'amore non è cieco, l'amore biblico non lo è. L'amore biblico è molto preciso, molto percettivo. Sa esattamente che cos'è giusto e che cos'è sbagliato, che cos'è falso e che cos'è vero, e sa fare la giusta applicazione al momento giusto nella vita. È quel servire, quel sacrificare, quell'umiltà che soddisfa i bisogni del prossimo così come li vede, li accerta e li comprende. Credetemi, l'amore come impulso non regolato è pericoloso, volatile e mortale, ma sottoposto ad un pensiero severo, ad un esame attento, ad una discriminazione sensibile. L'amore di Dio conforme alla parola di Dio è applicato con percezione ed intuizione, ed è ciò che Paolo sta realmente cercando. È un amore biblico discriminante, discernente, sotto il controllo di una mente spirituale, di una ragione spirituale, di un amore saggio, giudizioso. William Hendrickson, per esempio, scrisse: una persona che possiede amore ma manca il discernimento può rivelare una grande quantità di zelo ed entusiasmo, può anche donare a tutti i tipi di cause, le sue motivazioni possono essere degne e le sue intenzioni onorevole, eppure può fare più male che bene. Perché manca discernimento? Sono stupito, per riprendere l'illustrazione di Hendrickson, sono stupito di quante persone ben intenzionate cercano di mostrare il loro amore per Dio e danno denaro a persone che lavorano contro il regno. Perché non discernono, non hanno imparato come mettere in pratica la loro conoscenza, come applicare la loro conoscenza. Dobbiamo essere discernenti. Ora, tirando insieme il tutto, siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri. Questa è l'espressione appassionata di Paolo di questa preghiera. Sapete quanto profondamente ne abbiamo bisogno? E per un momento guardiamolo non da un lato di chi ama, ma di coloro che vengono amati, per un momento. Questa settimana stavo leggendo una cosa interessante di un libro che in qualche modo analizza un pochino la nostra cultura. E questo libro dice: durante la Seconda Guerra Mondiale, neonati orfani furono messi in grandi istituzioni e le sistemazioni erano piacevoli, mobili nuovi, giocattoli dai colori vivaci, cibo delizioso. Tuttavia la salute dei bambini cominciò a deteriorarsi rapidamente, benché non ci fossero segni di malattia, smisero di mangiare e di giocare, poi divennero deboli e cominciarono a morire. Questi erano neonati, ok? Dottori delle Nazioni Unite furono portati in aereo per investigare. La loro prescrizione: per 10 minuti ogni ora tutti i bambini dovevano essere presi in braccio, abbracciati, baciati, e con loro si doveva giocare e parlare. Gli ordini furono ubbiditi ed in breve tempo la strana epidemia scomparve. I piccoli si illuminarono, i loro appetiti ritornarono, i loro giocattoli furono di nuovo usati per giocare, e quando arrivarono ai loro 10 minuti tendevano con entusiasmo le loro piccole braccia per essere presi in braccio dalle infermiere che si avvicinavano. I medici identificarono la loro letargia fatale come marasma e la descrissero come un misterioso e graduale deprimento del corpo che sembra colpire quando gli altri non si prendono il tempo di mostrare abbastanza amore. Fine citazione. E poi lo scrittore dice, l'autore dice, lo stesso principio vale per gli anziani. Il disimpegno sociale porta alla solitudine e alla morte eventuale. I nostri cittadini anziani sentono gli effetti di tale isolamento, forse più di qualunque altro gruppo nella nostra società. Senza dubbio, è per questo che la senilità è così diffusa e perché, afferrate questo, la vita dopo il pensionamento in media dura 4 anni. Il grido della maggior parte delle persone anziane mi fu espresso da mio padre poco dopo il suo pensionamento: figlio, puoi criticarmi, accusarmi, prendere in prestito quello che vuoi, prendermi in giro, ma non lasciarmi mai solo. Fine citazione. James J. Lynch ha studiato la vita di 7.000 persone dai 30 ai 69 anni per un periodo di 9 anni e la sua conclusione è che individui estroversi, socievoli, vivono vite più lunghe e più sane di quelli che sono tagliati fuori dagli altri. I primi sono più resistenti alle malattie del cuore, dalla circolazione, al cancro e all'ictus e sono perfino meno inclini al suicidio. La gente si riferisce a questo fenomeno in molti modi: assimilazione sistemica, collegamento, tessitura sociale o comunione. Tutto si riduce ad un'idea importante: tutti nasciamo con un bisogno interiore insaziabile di interazione significativa con il prossimo, ed il bisogno inizia il primo giorno della nostra vita e continua finché respiriamo il nostro ultimo respiro. Vedete quello che stiamo dicendo? Dio ci ha fatti per essere pienamente appagati nell'ambiente amorevole della Chiesa. Dite, oh, aspettate un attimo, noi abbiamo il nostro piccolo gruppetto e sono certo che sia così. Abbiamo la nostra piccola rete di amici, di persone. Lasciate che ne parli per un minuto, ok? E di nuovo, sapete che cos'è che entra in azione? La legge dell'entropia? E le cose cominciano a disintegrarsi. Iniziate con questa meravigliosa, amorevole comunione e pensate che sia amore agape, le state godendo e man mano che ci entrate un pochino di più, il vostro piccolo gruppetto intrecciato comincia a sviluppare standard e con quegli standard intrecciate dentro alcuni ed intrecciate fuori altri, escludete altri. E se non rientrano nello standard, non entrano e così avete il vostro piccolo gruppetto. La cosa peggiore è il nepotismo, quando il piccolo gruppo è tutto nella stessa famiglia. Ma ci sono altre forme di questo, come il clientelismo, dove avete i vostri compari ed i vostri amici. È una piccola ristretta rete di persone con cui vi associate continuamente, vi prendete profondamente cura di loro e loro si prendono profondamente cura di voi, sono come una famiglia estesa. E lì c'è la piccola rete in cui vi inserite, lì ricevete carezze, ci sono tutte le comodità, vi sentite al sicuro. Lì vi sentite perfino lusingati. Siete accettati senza rischio e tutto è assolutamente prevedibile. Infatti, la conversazione è di solito la stessa ogni volta che vi riunite. Non vi coinvolgete mai con persone imprevedibili, non entrate mai in qualcosa di rischioso, non lasciate mai entrare estranei di basso status nella vostra piccola rete e dite che questo è amore. Potrei suggerirvi che quanto più alto è il livello di comodità della vostra rete, tanto più alte sono le mura che tengono fuori le persone. È così? Quanto più alto è il livello di comodità della vostra rete, tanto più alte saranno le mura che terranno fuori le persone, che escluderanno le persone. E di solito c'è una parte della vostra piccola rete che parla delle persone dall'altra parte del muro e di come non si inserirebbero mai nel vostro gruppetto. Ma voi vi sentite bene riguardo alla vostra piccola rete e la chiamate amore e ignorate totalmente forse anche l'amore vero. Quanto abbiamo bisogno di protenderci oltre quel tipo di confinamento e di lavorare per mostrare amore a tutti quelli che entrano nel nostro cammino, qualunque sia il rischio. E suppongo che potreste dire di essere arrivati ad un certo punto in questo, quando guardate solamente a Dio per la vostra ricompensa. Potete capire di stare veramente costruendo relazioni a livello giusto quando non cercate mai nulla da quelle relazioni, ma guardate a Dio per la ricompensa. Questo è un focus che dovete avere. Un cuore d'amore. Questo è quello che Paolo vuole che abbiamo, o che Dio ci aiuti, perché lo Spirito ci ha già dato l'amore per esprimerlo gli uni gli altri. Bene, torneremo e riprenderemo il numero 2 la prossima volta, però chiniamoci insieme in conclusione. E voglio che capiate, mentre portiamo il nostro servizio di culto qui ad una conclusione, che tutti noi lottiamo con queste cose, me incluso, compreso. Tutti tendiamo verso quella zona confortevole, tutti ci allontaniamo da relazioni ad alto rischio, imprevedibili. Temiamo l'intrusione nelle nostre vite private da parte di persone che non ci conoscono bene. Ci piace essere comodi, molto comodi, e non dover essere affatto in guardia. Non ci piace pensare che potremmo perdere un po' di controllo del nostro tempo, delle nostre risorse, perché qualcun altro ne avrebbe bisogno. Ma è a questo che Dio ci chiama: ad andare oltre la rete, il muretto, ad amare le persone che non troviamo necessariamente attraenti, ma che hanno bisogni. E tutti quelli che Dio mette sul nostro cammino, qualunque possa essere il loro bisogno, sapendo che le persone potrebbero anche abusarne della cosa, ma guardando a Dio per la nostra ricompensa. guardando alle relazioni non per ciò che possiamo guadagnare dalle persone, ma per ciò che possiamo ricevere dal Signore facendo ciò che è giusto. E la mia preghiera per voi è che conosciate il tipo di amore che Paolo desiderava che i Filippesi conoscessero e che lo conosciate nella sua più piena espressione. E se noi come Chiesa cominciassimo ad amare in questo modo, il mondo si accorgerebbe di noi. Grazie Padre per il nostro tempo questa mattina. Sigilla nei nostri cuori la tua verità. Conforma le nostre vite ad essa per la tua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.